Questa mattina ero in dubbio fino a ieri, no? Stamattina già lo sapevo. Ero in dubbio su quello che condividere, su quello che trasmettervi. E poi qualcosa di forte ieri proprio mi ha fatto vedere una delle tre parole che sono quelle che caratterizzano la vita cristiana. Naturalmente fede, carità, e si parla molto di fede, un poco meno di amore, e si parla quasi mai, ma è un soggetto sul quale ogni tanto è necessario riflettere, di speranza. E quindi vorrei parlare così, con semplicità, con quello che lo Spirito Santo ci vorrà condividere, di questa importante espressione che Dio ci chiede di vivere e che tante volte ha una potenza, ha una capacità impressionante, così forte, così determinante nella nostra vita, che sicuramente, come la Scrittura stessa ci sottolinea, è un cammino di fede, giusto vivrà per fede, è un cammino di fede in fede. E sicuramente tante cose nella nostra vita sono già un patrimonio acquisito. Tante volte nella mia pratica professionale faccio una fatica tremenda quando incontro dei credenti che dubitano della loro salvezza, come se questa dipendesse dai loro sforzi, dalle loro performance, da quante volte vanno in chiesa, da se riescono a cambiare tutti i loro difetti, eccetera, eccetera. Ed è tremendo tante volte vedere delle persone che ancora di fronte a questo dono meraviglioso, prezioso, che è costato la morte di Cristo, continuano ad avere, io dico, la presunzione di dire: ma io spero, come speri di essere salvato? Come speri? La cosa fondamentale del cristianesimo è questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto, che non dipende da opere, che non dipende da intelligenza, non dipende da noi e che è qualcosa che nel suo amore Dio in Cristo ci ha voluto riservare. E quindi io credo che non può essere la speranza ancora a avere una dimensione operante per quanto riguarda la salvezza. Se parliamo poi della salvezza in termini più estensivi, perché nella parola salvezza c'è anche un concetto di santificazione e c'è un concetto di guarigione e c'è un concetto di corpo nuovo, c'è un concetto realmente di essere come Gesù resuscitato, eccetera, eccetera, allora la speranza si addice bene. Ma questa mattina così vorrei cominciare a partire da quella immagine con cui Paolo descrive il suo ministero e mette in relazione molto forte la difficoltà, lo smarrimento, la perplessità che in certi momenti, se siamo dei credenti realistici, veri, io credo che proprio perché Dio ci sta introducendo in una logica diversa da quella umana, ecco perché io credo che tante volte noi ci siamo abituati a pensare che l'evoluzione delle cose avviene secondo una logica, secondo un buon senso, secondo dei criteri quasi, non so, imprenditoriali o di altro genere, matematici, fisici, ma in realtà quando entriamo in un cammino con Dio troviamo una logica che è completamente sconvolgente perché è diversa dai parametri umani, è diversa da quello che ci aspettavamo spesso, è diversa da quello che tante persone ci inculcano. E quindi c'è un momento come passaggio obbligato dove almeno ti smarrisci, almeno sei perplesso, almeno non ci capisci più niente, almeno dici: ma com'è possibile? Sto facendo un cammino cristiano e qua le cose stanno peggiorando e qua mi sto trovando di fronte ad esami che non avrei mai immaginato. Quindi la perplessità, lo smarrimento, il dubbio se sei un cristiano vero è una cosa normale. Primo punto importante, io ho molte perplessità, a proposito di perplessità, quando incontro una persona che non ha nessun dubbio. Perché? Perché è pericoloso, perché significa quasi che il cristianesimo è diventato qualcosa di mentale, qualcosa poi distaccato persino da Dio. Cioè, magari uno l'ha ricevuto, però poi segue tutto un criterio personale dove non ha nessun dubbio. Mentre il dubbio, la perplessità, lo smarrimento, la crisi, la difficoltà è un processo normale lungo il nostro cammino per scoprire sempre di più la potenza, la presenza e il progetto che Dio ha per la nostra vita. Questo è già fondamentale da comprendere, ecco perché tante persone pensano che la perplessità sia qualcosa di strano. No, no, ti dirò che la scrittura dice se qualcuno si sente savio secondo questo mondo impazzisca per diventare savio. E tante volte di fronte a certe cose abbiamo bisogno di impazzire nel senso buono, di perdere le coordinate, di non capire più dove siamo, chi siamo. Perché? Perché Dio ce le vuole dare e quelle sue sono sicure, quelle sue sono una attestazione, sono qualcosa di cui abbiamo bisogno. Quindi impariamo veramente a fare sì che la perplessità ci porti a un'intimità maggiore con Dio, ci porti a scoprire di più il suo progetto, ci porti a non vivere per quello che ci dicono gli altri, per quello che ci suggeriscono gli altri. Attenzione, abbiamo bisogno di ascoltare anche altri, ma abbiamo bisogno di ascoltare Dio. E tante volte Paolo diceva perplessi ma non disperati, cioè nella difficoltà, nel dubbio, nella confusione, nello smarrimento, nella crisi di identità, dobbiamo stare attenti a non cadere nella disperazione, cioè nella mancanza della speranza, perché la speranza ha un valore estremo, ha un valore fondamentale per la vita del cristiano. Io direi che è la dimensione più grande di stabilizzazione, di equilibrazione, se così si può dire, della nostra vita. Senza speranza, la nostra anima, la nostra mente, i nostri sentimenti è come una barca che veleggia su un mare forza 7. Esiste forza 7? No. Sì. Sì, no, confondevo i terremoti. No? E quindi la nostra vita come una barca così scombussolata, ecco perché, o ancora di più il nostro camminare sull'acqua, che è ancora quello che Dio ci chiede, ovviamente nel momento in cui ci sono perturbazioni, se non riesce a continuare a sperare, e vedremo questo gradualmente. Dicevo, voglio leggere un versetto dopo questa breve introduzione. In Romani capitolo 8 verso 18, e questa parola ci parla e ci trasmette qualcosa non solo a livello mentale, perché oggi si può distorcere la parola di Dio e farle dire quello che si vuole. Molti dicono la parola di Dio, però in realtà stanno cercando di portare i propri progetti nel nome di Dio, ma lasciamo che la parola di Dio ci colga non solo ascoltatori che non si dimenticano, ma anche persone che la assimilano con un atteggiamento di umiltà e che non fanno come me nei primi anni, che dicevo questo ormai l'ho letto, questo l'ho capito, e a un certo punto quasi avrei avuto bisogno di una nuova Bibbia, perché quella, la prima l'avevo letto 5 volte, 6 volte nell'arco, e io questo l'ho letto, questo l'ho capito, questo l'ho... altro che capirlo e leggerlo e capirlo, poi delle cose le ho capite 20 anni, 30 anni, 40 anni dopo, ed era la stessa Bibbia, ma era la mia testa che era sicuramente bacata, era la mia testa che distorceva la parola di Dio. Quindi abbiamo bisogno sempre di metterci in un atteggiamento di umiltà, di semplicità di fronte a questa parola che comunica sia la nostra mente, che possiamo studiare, possiamo andare nelle lingue originali, ma che comunica fondamentalmente al nostro cuore, al nostro spirito, e quindi ha bisogno di essere assimilata in una maniera vera, non come un concetto, una teoria, tantomeno un'ideologia, tantomeno un qualcosa per cui colpisci gli altri a colpi di versetti, come facevamo all'inizio della fede. Infatti, diceva l'Apostolo Paolo, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. E questa affermazione già mi sconvolge. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. E non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Or, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo dovrebbe sperare ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Questa è una delle parti più semplici, perché Paolo nella lettera ai Romani sembra quasi un filosofo, ma è molto semplice comprendere questa cosa ed è importante che lo realizziamo in maniera pratica. Cioè noi facciamo parte di una dimensione in cui ancora viviamo nel tempo e nello spazio, dove c'è la materia, e dove la materia per l'entropia, per un processo di disgregazione, si va disfacendo. E chiaramente, mentre noi guardiamo un bel panorama, che purtroppo anche quello si disfarrà, e per questo la creazione geme ed è in travaglio, perché non è la situazione definitiva di quello che Dio ha previsto. La corruttibilità, cioè il fatto di decomporsi, di finire, non è collegato alla infinità, alla eternità, non è collegato alla natura di Dio che non cambia, che non muta. Quindi noi, quando viviamo in questo tempo, viviamo anche noi questo senso della fragilità, viviamo anche noi questo senso della precarietà. Non possiamo fare Dio sulla terra, noi. Dio sulla terra, abbiamo bisogno di comprendere che partecipiamo al travaglio di parto, in cui poi dalla corruttibile verrà fuori lo spirituale, e questo soprattutto per quanto riguarda la nostra dimensione fisica. Aspettiamo un corpo nuovo. Tu lo aspetti, Giuseppe? Bellissimo. Tu lo aspetti, Ferruccio? Un bel corpo nuovo, a immagine di quello di Cristo. È per questo che parla di speranza nel momento in cui riguarda la dimensione corporale, aspettando l'adozione. Ma siamo stati già adottati, aspettando la redenzione. Ma siamo stati già redenti, ma la redenzione del corpo. In questo senso, la salvezza, che è una certezza e che già ci emette nella dimensione fuori dallo spazio e dal tempo, diventa una speranza, diventa qualche cosa che realizzeremo al momento opportuno. E così nella dimensione fisica abbiamo bisogno di sperare, perché questo corpo nuovo, per quanto Dio possa guarirci, e gloria a Dio per questo, ma può anche non succedere, e nello stesso tempo noi aspettiamo un corpo nuovo. Non potremo direttamente preservare, fare sì che le cellule non invecchiano, a dispetto di tutti i rimedi, integratori, cose che ormai ci bombardano contro l'invecchiamento e che prosciugano i nostri portafogli, perché se li seguiamo tutti poi vedete che c'è una speculazione incredibile al riguardo. Noi invecchieremo, noi stiamo invecchiando, e in questo gemiamo, in questo abbiamo difficoltà, però È incredibile come mi sentite spesso dire, mentre noi guardiamo un panorama, diciamo che bello quel panorama, che bello, mentre quel panorama finirà, il panorama, la creazione guarda te, figlio e figlia di Dio, e dice guarda che bella quella figlia di Dio, c'è qualcosa in lei che non finirà mai. Se il panorama potesse parlare, io purtroppo mi distruggerò, anche grazie a voi esseri umani. Mi inquinerò, sarò disboscato, sarò cambiato, stravolto, inquinato, come purtroppo avviene. Ma voi siete già al di là del tempo e dello spazio. E questa speranza deve essere sempre viva, perché tanti ragionano come se dovessero trasferirsi definitivamente sulla terra e il loro regno sia di questa terra. Ma ti dico una bella notizia, la tua cittadinanza è nei cieli. Alleluia, un cittadino celeste, momentaneamente accampato, momentaneamente di passaggio. Qualcuno diceva il mondo è un ponte, attraversatelo ma non aggrappatevi. E aggrappatevi non nel senso bevete un po' di grappa, no? Molti si aggrappano, cioè nel senso per non soffrire. Abbiamo bisogno di rispolverare la speranza, abbiamo bisogno di capire che per quanto sicuramente Dio ci viene incontro, ci sostiene, ci aiuta nelle difficoltà, a pensieri di pace, la nostra speranza ci porta oltre, ci fa andare oltre, dove finalmente soprattutto non ci sarà più l'inquilino del piano di sotto, e non quell'inquilino che ti dà fastidio o che a cui tu dai fastidio e che si ribella perché metti la musica forte. Sapete di chi sto parlando? Non ci sarà più il demonio, perché è precipitato nello stagno di fuoco di zolfo, che è la morte seconda. Lì veramente speriamo una situazione del genere. Non la otterremo su questa terra, non la otterremo, tranne, va bene, la visione escatologica dei 1000 anni con cui regneremo, ma lì non ci sarà Satana, lì sarà legato. Lì sarà legato, non completamente distrutto, ma legato. Ma in questo momento abbiamo bisogno della speranza che ci porta oltre e che ci porta al di là. Quindi, se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Io aspetto con pazienza questa dimensione di un corpo spirituale. Io aspetto con pazienza questa dimensione dove non ci sarà più problema di comunicazione. Ci capiremo anche se non parliamo le stesse lingue. Oggi tutti parliamo la stessa lingua, ma sembra che non ci capiamo. Questo è più specifico tante volte delle coppie, che più parlano e meno si capiscono. Ma ci sarà un tempo in cui speriamo, ma si realizzerà, dove non ci sarà bisogno neanche di parlare, altro che telepatia, ma dove scopriremo questo collegamento meraviglioso in cui tutti siamo inseriti. Andiamo avanti. Galati 5:1. Qui la speranza è applicata a un altro aspetto importante che è progressivo nella nostra vita, cioè la trasformazione, cioè il cambiamento. Noi tante cose nella nostra vita o nella vita degli altri non possiamo dire io credo sicuramente che tu cambierai. Intanto è meglio dire io credo che io cambierò, ecco, perché normalmente vogliamo applicare fede ai cambiamenti di testa degli altri, di quelli con cui magari conviviamo, di quelli che ci creano conflitti, difficoltà, e già Dio vorrebbe raddrizzarci e dire un attimo, cerca di usare la fede e la speranza prima di tutto per te stesso, per vederti trasformato, per vederti cambiato. Ma leggiamo questo brano perché c'ha una profondità incredibile in una parte specifica. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Ci sta un amen. Alleluia, meno male, liberi pure da noi stessi, che è la schiavitù peggiore. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù, che non è per niente un giogo, è un giogo pesante, è un giogo duro, è un giogo tremendo, e tante volte veramente il demonio attraverso sistemi di vario genere cerca di indurci a una dipendenza, cerca di soggiogarci. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti della grazia. Mamma mia, che parola forte, che parola estrema, scaduto. Oggi stiamo molto attenti a controllare se quando andiamo in un supermercato ci rifilano un prodotto scaduto. E tante volte succede, non fanno dei controlli, arrivi a casa, magari, non io perché non controllo, ma mia moglie controlla, dice, mia, ma è scaduto 6 mesi fa, mamma mia. Si può scadere dalla grazia, e questo è un paradosso, ma è fondamentale, non solo, non tanto, o non prevalentemente per il fatto di commettere delle cose tremende o di non essere rinnovati in aree della propria vita dove magari uno continuerà a rimanere avaro fino all'ultimo, nonostante gli si predica è meglio dare che ricevere, e lo sente oggi, lo sente domani, lo sente dopodomani, alla fine continuerà questo atteggiamento di avarizia. Ma gloria a Dio che questo non significa che non andrà con Dio, avrà un'eredità inferiore nel giudizio retributivo, ma quello che è importante capire è che Paolo è molto più duro con i Galati, i quali non stavano facendo cose incredibili, stavano rischiando di passare da un atteggiamento di fede, da un atteggiamento di fiducia, da un atteggiamento basato sulla grazia a un atteggiamento basato sulla legge. E per loro magari poteva essere la legge mosaica o la legge che tanto conoscevano, ma potrebbe essere qualunque tipo di legge, pensando che Dio ci accetta perché noi facciamo una cosa o perché noi non facciamo un'altra cosa. Attenzione, questo modo di pensare è pericoloso. E Paolo, a proposito di speranza, perché stiamo parlando di speranza, dice: poiché quanto è a noi è in spirito, per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. È importante, cioè, come a dire, è nello spirito e per fede che noi speriamo che le cose poi si trasformino. Non abbiamo un altro sistema per cambiare le cose se non quello che prende risorse dallo spirito, dalla rivelazione dello Spirito Santo, è sicuramente accompagnato dalla nostra fiducia, e anche se non determina un cambiamento istantaneo, noi continuiamo a sperarlo, perché se non dovessimo più sperarlo sarebbe drammatico. Voi sapete perché le coppie si separano oggi? Perché non sperano più in un cambiamento dell'altro, o non sperano più in un cambiamento proprio, quindi doppia disperazione. Come dire, non lo sopporto più, oppure non lo posso vedere più, sinonimo, oppure realmente non ce la faccio più, sinonimo, oppure non cambierà mai, non muterà mai, rimarrà sempre lo stesso. Quindi una disperazione che riguarda e il nostro modo di affrontare il problema e il modo con cui l'altra persona si relaziona a noi. Quindi non cambierò mai, non cambierà mai, non cambierò mai, non cambierà mai, non cambierà. Voi quando si canta questa filastrocca cosa pensate che succeda poi? E oggi tanti, persino credenti, che potrebbero avere una risorsa spirituale, che potrebbero trovare quella potenza veramente per resistere, per cambiare, per sopportare, in qualche modo cedono. Ma Paolo lo ribadisce: non è per legge, ma in spirito, per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Aspettiamo, continuiamo a credere, continuiamo a sperare contro speranza come il nostro padre della fede. Continuiamo a guardare oltre perché? Perché realmente abbiamo fiducia che qualche cosa può mutare, può cambiare. Quindi lì dove ancora la fede non arriva, infatti spesso troverete che molti considerano la speranza come un gradino precedente alla fede. Infatti come si definisce in ebrei? Certezza di cose che si sperano. Quindi la speranza è un primo livello, poi andando più avanti c'è la fede partorisce il risultato, ma tante volte il risultato o non ci sarà o non sarà come noi ce l'aspettiamo. E allora cosa facciamo? Diventiamo disperati? Io ho sperato che Dio mi guarisse, io ho sperato, ma è una buona speranza perché lui è il Dio della guarigione. E se non ti guarisce cosa fai? Sciopero? Dici non sono d'accordo oppure cominci a dire Dio tu qua, tu là, lo chiami in giudizio, lo denunci, lo metti sotto inquisizione perché lui non rispetta quello che ha detto? No, continui a sperare perché ora capiremo che la speranza vera, e sarà la conclusione, vado verso la metà e la conclusione, la speranza vera è quella che prima di tutto si poggia su delle promesse di Dio dove chiaramente non ci sono possibilità e interferenze di qualunque genere che possa venire a romperle. Io spero di vivere una vita tranquilla dove nessuno mi rompe le scatole, eccetera, eccetera. Ma poi viene la persecuzione. Cosa faccio? Dio, non sono d'accordo. Io ho sperato di condurre una vita tranquilla, piacevole, che tutti mi amavano, tutti mi benedivano, tutti. E invece poi viene la persecuzione che tra l'altro fa parte del cammino cristiano. E allora no, non ci sto più. E allora entriamo in disperazione. Oppure, Signore, nel nome di Gesù, nemici via. Non è sempre così. A Roccello ho fatto un piccolo commento quando siamo stati là, non so chi se lo ricorda chi era là, quando parlavamo appunto del combattere le azioni del diavolo, del combattere la sua potenza nella nostra vita. Ok, ci sono situazioni però diverse. In Apocalisse si parla di persone della sinagoga di Satana che gli viene detto voi andrete a piegarvi davanti ai cristiani e questa sarebbe la cosa più bella, che tutti i musulmani, quelli dell'ISIS, si convertissero, si pentissero. Quindi che il diavolo in qualche modo smette di poter avere potere perché delle persone scelgono di convertirsi e quindi da nemici tuoi diventano amici o persino benefattori. Ma ci sono anche situazioni dove è scritto il diavolo ha chiesto che imprigionerà alcuni di voi e sarete per un certo tempo in prigione. Allora com'è sto fatto? Non è che possiamo dire sempre che il diavolo non ci può imprigionare. Di che cosa si serve? Di chi si serve? Non ha importanza. Ma vediamo che queste cose sono variabili. Fino a che saremo in un mondo dove c'è la variabilità, la speranza ha una efficacia grandissima. Immaginate se queste persone a cui succede questo avevano detto no, nel Signore nessuno ci potrà toccare, nessuno ci potrà imprigionare, nessuno ci potrà levare la libertà e poi Satana per un tempo vi metterà in prigione e starete lì un tempo che poi lì è forse 20 giorni, non ricordo, i numeri sono sempre un po' una cosa che non ricordo, ma potrebbe essere 2 anni, potrebbe essere 20 anni. Costretto, limitato da qualcosa che non avresti voluto nella tua vita, ma la speranza è qualcosa che ti porta al di là, che ti porta fuori, che ti fa uscire dalla prigione, anche se come Paolo e Sila avessero dovuto rimanere in prigione, loro avrebbero continuato a sperare. E ora lo vedremo bene in una applicazione di un'affermazione dell'Apostolo Paolo. Cioè la speranza va al di là delle circostanze, va al di là delle situazioni contingenti. Quindi noi in spirito e per fede aspettiamo la speranza della giustizia, continuiamo a coltivare questa fiducia di poter cambiare è che le cose possono cambiare. Dio non ci sta parlando, ah, rassegnatevi, siate fatalisti, ormai tutto uno schifo, la vita uno schifo. No, ma ci sta chiedendo di usare la speranza molto di più di quanto non la usiamo nel nostro cammino quotidiano. Andiamo a un altro versetto, che è quello centrale. Così Dio, volendo mostrare, Ebrei 6:17, con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento affinché, mediante due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. E questo, naturalmente, questa premessa per dire che certo Dio non può giurare per un altro, può giurare per se stesso, ma ovviamente questo sulla assunzione di base, su questa assioma, su questa sicurezza che sia considerato Dio veritiero e chiunque si oppone a lui bugiardo. Dio non può mentire, perché se noi dovessimo immaginare un Dio che ci prende per i fondelli, ma io non penso che sarebbe facile seguirlo. Cioè, come ci è venuto difficile seguire qualcuno che ci voleva fregare, ci ha circondato di affetto e poi ci voleva levare il portafoglio o altre cose così, più o meno sottilmente anche spirituali. Dio non mente, e quindi in questa certezza che Dio non mente, in questo fatto che Dio è stabile, in questo fatto che Dio non cambia secondo il suo umore. Tante volte abbiamo avuto una visione antropomorfa, significa immagine umana di Dio, lo paragoniamo al nostro padre, al nostro nonno, esperienze di esseri umani che erano calmi e buoni, però mamma mia, se c'erano i 5 minuti finiva tutta questa calma. Ma Dio è buono e calmo fino a che veramente non gli girano i 5 minuti, dopodiché fa un pandemonio. No, nostro Dio ha deciso di amarti fino alla fine, come Gesù amò i suoi e li amò fino alla fine, anche fino alla fine delle loro speranze, fino alla fine del loro stargli vicino, perché glielo chiese, ma manco quello fece. Fino alla fine di tutti lui li amò, questo è Dio. In questa certezza che Dio non mente, in questo giuramento troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente, cosa afferriamo saldamente? La speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. Ma che significano? Sembrano criptici, sembrano misteriosi questi versi. Che cos'è? Cosa ci vuole dire Paolo? Che siccome Dio non mente, quello che ha detto è la verità. E allora lì noi dobbiamo ancorarci, perché certe cose noi non le vediamo in questo momento. In questo momento, a meno che non hai un paio di occhiali un poco, diciamo, difettosi, dovresti andare dall'oculista. Non è Dio che sta dominando il sistema in cui viviamo. La degenerazione riguardo il gender o altre cose, cioè, sta crescendo esponenzialmente. Il male ormai emerge in una maniera incredibile. Il relativismo etico, tante cose di cui siamo spettatori, ci stanno facendo vedere che mentre sì, la Chiesa da una parte si sta santificando, il diavolo dall'altra sta aumentando il suo potere. Non è lui che sta governando, non è lui, perché sennò le cose, state sicuri, che andrebbero completamente in maniera diversa. E quindi, quando Dio ci dice che noi siamo vincitori, ma noi vediamo quasi il male più forte, e ci addoloriamo, soffriamo, gemiamo per l'ingiustizia che c'è intorno, ci adoperiamo certamente per fare qualcosa, e i cristiani sono chiamati, che se ne dica, non per forza a fare un partito politico senza nessun riferimento a chi li fa, ma a essere uomini di Dio lì dove Dio l'ha messo, anche nella politica, nell'arte, nella musica, in tanti ambiti dove ci vuole qualcuno che risplenda e che porti veramente la gloria di Dio e che porti l'immagine di Dio. Noi abbiamo cercato il nostro rifugio attraverso attaccandoci al tram, no, attaccandoci alla rassegnazione, no, attaccandoci alla disperazione, mai, attaccandoci saldamente alla speranza che ci è messa davanti. Ancora una volta, guardate che potere ha la speranza nella nostra vita. Dovete di più, quando pregate, dire: Signore, io spero, io spero, io spero. No, tante volte usiamo moltissimi io credo e pochissimi io spero, e poi la nostra fede chiaramente naufraga. Perché? Perché la speranza non la supporta, non la tiene ferma, forte. E infatti è bellissimo questo esempio, un'ancora dell'anima, è la definizione più bella che poteva darci, ispirato dallo Spirito Santo, l'Apostolo Paolo. Ancora dell'anima. Com'è la tua anima? Come sono le tue emozioni? Un poco variabili? Bel tempo, cattivo tempo, bonaccia, mal tempo, scirocco. Come va la barca della tua vita? Abbiamo bisogno di un'ancora ferma. E questa è la speranza. Hai bisogno di ancorare le tue emozioni, i tuoi sentimenti, le tue difficoltà, i tuoi dubbi, le tue proteste, le tue ribellioni, i tuoi desideri di sciopero, i tuoi volere mandare a quel paese tutti. Hai bisogno di ancorare la tua psiche, la tua anima, con tutti i sentimenti, volontà, eccetera, alla speranza. Beati quelli che sono fortemente ancorati alla speranza, e anche se ancora non hanno visto dei cambiamenti, delle trasformazioni, sono lì ben ancorati, non si lasciano andare alla deriva dei loro sentimenti, non si lasciano andare alla deriva dei loro pensieri, ma sono lì saldamente ancorati alla speranza che ci è messa davanti, ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. La cortina, sapete che era un luogo di separazione dal luogo santo al luogo santissimo, ci entrava una volta solamente l'anno del sommo sacerdote, ma noi andiamo al di là perché non siamo entrati nel luogo santissimo, ma il luogo santissimo è entrato in te. Il luogo santissimo è entrato in te, sei diventato tempio dello Spirito Santo. Guardati un attimo con ammirazione, più di un monumento. Io non ci tiro tanto per l'arte, sì, mi piacciono i monumenti, ma guardare lo Spirito Santo che vive nei credenti, questa è la cosa più bella. E aiutare gli altri che vedono semplicemente le macerie della loro vita, invece a vedere che Dio è rimasto lì, è bellissimo. Dice: ma io ho una vita che è un terremoto, ma su di me c'è passato uno tsunami, c'è passato un uragano, Caterina, Roberta e tutti i nomi che volete. Sì, sono finito, sono distrutto, ma che bello vedere che sotto le macerie dei tuoi castelli in aria, delle tue delusioni, c'è sempre lo Spirito Santo. Si è incontrato Gesù, tu non sei stato interamente distrutto, è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, ma è una constatazione che io faccio con la mia vita, con la vita degli altri, e da lì c'è la ricostruzione, da lì c'è lo stimolo. Perché? Perché si vede che quello che è l'esterno non ha potuto annullare l'opera di Dio dentro di te. Oltre la cortina, il luogo santissimo in te. Velocemente, Ebrei 10:22, ancora veniamo esortati dallo scrittore della lettera agli Ebrei: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Ancora una volta qui usa la parola speranza, non della nostra fede, ma della nostra speranza, senza vacillare, senza disperarci, senza entrare in crisi più di tanto, ma dalla crisi ci risolleviamo, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Penultimo verso, Seconda Corinzi capitolo 1:8, accelero. Dice: ma già sei accelerato. Fratelli, così prendiamo fiato. Fratelli, Non vogliamo che ignoriate. Questo è Paolo. Paolo che è molto confidenziale, molto umano. Non è un Superman con l'aureola laser. Cioè, è un uomo spesso coinvolto non in tafferugli, coinvolto in persecuzioni, lapidazioni, spesso veramente solo. Mi colpisce quando chiedo a qualcuno di raggiungerlo perché mi sento solo, con problemi di solitudine. Ma tu hai vissuto mai ogni tanto di solitudine? Anche magari insieme agli altri, non significa che sei su un'isola deserta, ma solo in una folla. Anche Paolo è così umano. Una volta dice: nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco. Paolo, manco un avvocato ti potevi pagare. Ma come sto fatto? Cioè, ma veramente terra terra sei, cioè, caro Paolo. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colpì in Asia, che siamo stati grandemente oppressi, oltre le nostre forze. Paolo non lo dovevi scrivere questo, perché no, non hai letto bene che nessuna tentazione che non sia umana cioè non è possibile oltre le tue forze, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare persino della vita. Capisci? Qua ci appizziamo la vita, qua è finito, qua. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte. Paolo, sei veramente l'esempio peggiore di fede. Che come dici, pronunci la tua morte, cavolo, e ho finito, non ce la faccio più, ormai è finita, ormai. Affinché, però, lui specifica, non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, come a dire ce la faccio, una specie di training autogeno, sono più che vincitore, via, qua, là. Ma in Dio che resuscita i morti. Egli, attenti a questo particolare, io bisogna leggere con attenzione. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così grande pericolo di morte. E questo è un atteggiamento di fiducia, nonostante arrivato ai minimi termini. E abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Paolo, dobbiamo cancellare questo versetto perché poi alla fine non sei stato liberato. Cosa voglio dirvi? Che la speranza di Paolo è al di là di sapere che ci sarebbe stato un momento in cui sarebbe andato a Roma e non per entrare in trionfo come un centurione che aveva combattuto, come per prendere la corona della vittoria e per celebrare, no, ma per dare la sua vita. E in quel momento non sarebbe stato liberato. Paolo, come parli speranza che saresti sempre stato liberato? Non sarai liberato. Ma questo ci fa capire che la speranza è una dimensione che Dio vuole che teniamo presente in ogni circostanza della nostra vita, a qualunque livello, a qualunque situazione, sia fisica. Anche oggi c'è un discorso, non si può approfondire, l'eutanasia, della cosa, ma in generale la logica medica è quella di sperare fino all'ultimo che il malato si riprenda. Noi gli diamo un colpo di grazia e lo ammazziamo per non farlo soffrire. Ora possiamo non farlo soffrire e non necessariamente ammazzarlo. La speranza è qualcosa che ha bisogno sempre di svilupparsi, di crescere e di rimanere stabile al di là di ogni circostanza. E questa mattina lo Spirito Santo, mentre leggo l'ultimo versetto, vuole realmente aumentare la tua riserva di speranza per prevenire la disperazione, per prevenire quel discorso che tante volte non vedi il compimento di certe promesse e quindi cominci, oppure sei deluso da cose che ti sono successe e sotto sotto dice: Dio, ma tu qua mi dovevi portare, eccetera eccetera. Dio vuole aumentare la riserva della tua speranza questa mattina. Ultimo verso, Romani capitolo 5 verso 1. dopo quell'affermazione incredibile per il quale ci sarebbe da saltare e danzare. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, il quale, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. Bello, fermi nella grazia, fermi nella grazia, attenti al legalismo. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ancora lì. Ma la gloria di Dio non è dentro di noi. Ma non contemplando la gloria di Dio, non siamo trasformati a immagine a sua immagine di gloria in gloria, eccetera, eccetera, sì. Ma questo va oltre. La speranza della gloria di Dio non riguarda speriamo che non avrò problemi, speriamo che tutti mi vogliono bene, speriamo che mia moglie non mi lascia, speriamo che il cane non muoia, speriamo che non so che cosa, speriamo che mi arrivi qualche bella eredità da qualche zio d'America, non si sa mai, speriamo, speriamo che me la cavo, speriamo. No, la speranza si basa su qualcosa di molto più grande e di immutabile. E qui è molto esplicito. Paolo va avanti e dice: ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Paolo, sei un masochista di quelli strani, veramente. Ti glori, ti esalti nell'essere in difficoltà, nell'essere in crisi. E lo spiega perché. Qua l'afflizione non è la parola periasmoi, è la parola greca klipsin, sarebbero afflizioni, mortificazioni, castrazioni, anche una traduzione dice, nelle opere di veterinaria che erano chiamate ippiatriche, ippiatriche si chiama ippos, cavallo, cioè è proprio ci gloriamo nella castrazione intesa non nel senso eunuco, no, ma nel senso generale, cioè di non potere chissà realizzare i sogni della propria vita. Quali erano i sogni della vita di Paolo? Prima erano sterminare i cristiani, poi quando cadde da cavallo diventò veramente sempre di più a immagine del suo Salvatore Gesù che gli apparve sulla strada di Damasco. Sapendo che l'afflizione, cioè questa mortificazione, afflizione, come la volete chiamare, produce pazienza. Un'altra parola greca, hypomonen, resistenza, sopportazione, perseveranza. Nella afflizione, nella difficoltà che stai passando, Dio ha un progetto che tu sviluppi perseveranza. Pazienza e perseveranza, tutte e due, capacità di sopportare a lungo pazientemente. Sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza. Anche lì dal greco dokimen, esperienza, virtù comprovata. Un'altra traduzione. Quindi la pazienza produce maturazione, produce capacità di amare, produce capacità di lasciarti ferire. E l'esperienza, speranza, aspettativa, previsione, speranza. E l'ultima parte di questo verso, ci alziamo in piedi. Or la speranza non delude. Fermiamoci un attimo. Ma la speranza differita fa languire il cuore. Io languo. La speranza non delude. Ah Dio, ma io speravo qua, speravo là, speravo di trovare questo, speravo quell'altro, è tutto un casino, non funziona niente. La speranza non delude. E la risposta ce la dà subito dopo perché non delude la speranza. Perché non è semplicemente collegata ad aspettative esterne, materiali, non è semplicemente collegata a cambiamenti che è bene che vengano nella nostra vita. Gloria a Dio, più santi siamo, meno soffriremo e meno faremo soffrire gli altri. Quindi la santificazione è un processo che Dio si auspica nella nostra vita. Or la speranza non delude. Perché non delude? Perché niente mi potrà essere levato? Perché nessuno mi potrà privare dei miei diritti? Perché nessuno mi potrà calpestare? Perché nessuno mi potrà perseguitare? Perché sono Superman? Perché sarò sempre io a fare rigare gli altri? Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Sacro, Santo, che ci è stato dato. Perché la speranza non può deludere, perché in qualunque circostanza, situazione, comunque dovesse andare all'esterno, sarà un successo. Ma perché sarà un successo, anche se sei successo? Perché l'amore di Dio è la sorgente che è stata messa in te, e da quello niente e nessuno ti potrà separare. Anzi, dirò di più, ma non perché lo dico io, lo dice la Scrittura, perché nella difficoltà, nella crisi, nel dolore, nella delusione, lo Spirito Santo ti esorterà ad abbracciare ancora di più questo amore, a vivere di questo amore, a non lasciare raffreddare, come avviene negli ultimi tempi, che la carità dei più si raffredderà, a prendere questo amore che hai dentro come la base sicura che non ti deluderà mai. Ecco perché le tue speranze non potranno essere deluse, nella misura in cui, anziché prendertela con Dio, lamentarti, scioperare, e lasciare tuo marito, lasciare tua moglie, ammazzare gli altri, mandare a quel paese tutti, mandare a quel paese te stesso, entrare in depressione, chi più ne ha più ne metta, anziché fare queste cose, abbracci l'amore che è stato sparso, l'amore che lo Spirito Santo ha messo in te, che è il primo frutto dello Spirito, l'amore lo abbracci, ti identifichi, lo vivi, e allora chi potrà separarti dall'amore di Dio? Saranno le speranze deluse? Saranno le speranze disilluse? Niente e nessuno ti potrà separare, anche se attraversi la sofferenza e il dolore, sarai sempre più che vincitore, nel senso vero, perché scoprirai questa sostanza migliore e permanente che ti permetterà anche di vedere l'incompiuto nella vita, l'invecchiamento nel corpo, quello che non ti aspettavi, ma Gesù non ti deluderà mai. Stringiti a Cristo questa sera, che non è sera, ho fatto sera, tardi, ho parlato troppo. Stringiti in questo momento al Signore. Stringiti al suo amore. Stringiti al suo abbraccio paterno, stringiti alla sua rassicurazione, come a dire: Signore, ma non c'è niente, ci sono io, tranquillo, ci sono io. E vabbè, tu, sì, ci sono io, c'è il mio amore, c'è la mia grazia, e ti basta, ti basta, ti basta, ti dice il Signore in questo momento, ti basta per rivitalizzarti. Ti basta per risollevarti, ti basta per riprendere la speranza, ti basta per guardare oltre, ti basta per metterti nuovamente in movimento dopo aver preso batoste da tutti, anche da te stesso. Ti basta. Preghiamo insieme. Signore, vogliamo confessarti che tante volte, quando lo scenario della nostra vita non è dei più esaltanti, abbiamo voglia di scioperare, voglia di ritirarci a vita privata, ritirarci e chiuderci nel nostro dolore, leccarci le nostre ferite. Ma grazie, perché in quei momenti il tuo amore è ancora più intenso. Se solo i nostri occhi lo potessero vedere, se solo potessimo vedere quello che succede nel nostro spirito, dove il tuo amore è stato sparso in abbondanza, se solo potessimo lasciarci abbracciare dal tuo amore. l'afflizione, la tribolazione cederebbe il posto alla gioia. E potremmo essere contristati eppure sempre allegri, o traboccare di allegrezza in tutte le nostre afflizioni. Io ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possiamo servirci della speranza per poter in quei momenti sorpassare, andare oltre e raggiungere il progetto che hai per le nostre vite. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica, buona speranza.